Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
La scorsa volta abbiamo visto che il Salmo 88 canta la fedeltà di Dio. Inizia dicendo il salmista rivolto a Dio: la tua fedeltà è fondata nei cieli. E Dio dice: la mia grazia rimane per sempre. Questo salmo dunque canta le grazie del Signore, la fedeltà di Dio che è fondata nei secoli, la fedeltà di Dio in mezzo ai secoli che sono soggetti a tanti cambiamenti, e noi oggi lo vediamo in maniera particolarmente significativa, la velocità con cui le cose cambiano, ma la fedeltà di Dio rimane. Ma come facciamo a dire con certezza che la fedeltà di Dio non ci abbandona? Il salmista ci riporta le parole di Dio: ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Dio sceglie alcuni all'interno del popolo di Israele, sceglie degli eletti che testimonino a tutto il popolo che la fedeltà di Dio non viene mai meno. Con il mio santo olio l'ho consacrato. Qui abbiamo visto che si parla di Davide. Di Davide che attraverso Samuele viene consacrato re di Israele. Viene scelto per essere segno della fedeltà di Dio in mezzo al popolo. E qui noi, attraverso la storia di Davide, attraverso la storia degli eletti, rivediamo anche la nostra storia. Proprio questo giorno del Giovedì Santo, dove ricordiamo l'istituzione del sacerdozio, anche noi riviviamo questo momento così importante, il più importante della nostra vita, quando siamo stati scelti nel popolo di Dio per essere sacerdoti, per portare la grazia di Dio, per donare questo dono infinito dell'Eucaristia, il dono infinito della misericordia di Dio che ci dona la sua vita senza riserve. Il Salmo ci dice qual è la forza dell'eletto, qual è la forza di Davide, qual è la nostra forza. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Dio ci ha scelti non perché siamo più bravi, non perché siamo migliori, ma unicamente in virtù della sua imperscrutabile misericordia. Allora l'eletto Davide, ma anche noi, sappiamo che tutta la nostra forza sta in Dio. Come dice San Paolo, tutto posso in colui che mi dà la forza. Quando ci sembra di essere davanti a tentazioni troppo forti per la nostra anima, quando siamo accerchiati dalla prova, allora cantare nei salmi la storia degli eletti che hanno riposto tutta la loro speranza nella forza di Dio, allora ci riempie di coraggio. Non è in virtù delle nostre capacità che possiamo rispondere all'immensa chiamata che Dio ci ha fatto, ma perché la fedeltà di Dio non viene meno. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Proprio questa sera Gesù ripete nel suo discorso magnifico da Dio, riportato dal Vangelo di San Giovanni, ripete agli apostoli, presi d'angoscia e timore: non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Dunque, attraverso la storia dell'elezione di Davide, riviviamo anche la nostra vocazione. Il Salmo, oltre a introdurci, a spiegarci la fedeltà di Dio attraverso l'elezione di alcuni che Egli chiama più vicino a sé per testimoniare che la sua grazia non viene mai meno, per donare la sua grazia a tutti, il Salmo ci dice anche che tutta la creazione ci testimonia la fedeltà di Dio, la bellezza della creazione. Al versetto 6 si dice infatti: i cieli cantano le tue meraviglie, Signore. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? Ecco che l'uomo religioso, l'uomo toccato dalla grazia di Dio come siamo stati noi, ma come è qualunque battezzato, si stupisce davanti alla bellezza di ciò che Dio ha creato. Tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene, il settentrione e il mezzogiorno, tu li hai creati. Il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. In questo istante la creazione che noi abbiamo davanti ai nostri occhi, il cielo, le nubi, le piante, le montagne, il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. In questo istante sono creati da Dio. E allora forse noi non siamo soliti ricordarcelo, ma la visione scientifica del mondo nasce da questa concezione monoteistica, religiosa, perché è il fatto che il mondo ha un fondamento in Dio, è voluto da Dio e quindi è costituito da leggi stabili volute da Lui, che pone l'uomo in quella posizione di ricerca per cui l'uomo cerca di scoprire ciò che c'è di buono, di giusto dentro le cose. La religione monoteista è il fondamento della scienza, perché se tutto fosse dovuto a un caos irrazionale, allora non ci sarebbe niente da scoprire nella realtà. Ed è singolare che proprio oggi, con l'abbandono della religione, una visione antiscientifica inizia a farsi piede. Ad esempio, sono nati terrapiattisti che credono e infondono su internet che la terra è piatta. Allora vedete quanto di irrazionalità poi può prendere piede. Ma adesso non mi soffermo su questo. Dicevo che la fede in Dio che crea tutto è il fondamento della razionalità scientifica, ma è soprattutto questa visione semplice, religiosa: tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene. È una visione più profonda della scienza, perché la scienza scopre le leggi superficiali della creazione. Qui invece abbiamo lo stupore religioso: chi sulle nubi è uguale al Signore nostro Dio? Lo stupore del fatto che Dio ha creato il cielo che è bello, che quando alziamo lo sguardo verso il cielo possiamo gustarlo. Possiamo gustare la creazione che il Signore in questo istante ci sta donando. Possiamo gustare di noi stessi e dei nostri fratelli, perché tutto viene dalla mano buona di Dio. Tutto viene dalla mano buona di Dio. E questo ci fa fare l'esperienza che tutto è nelle sue mani. Il salmista continua: è potente il tuo braccio, forte la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, grazia e fedeltà precedono il tuo volto. Dunque il mondo è nelle mani di Dio. E questa esperienza che noi rifacciamo leggendo i salmi e guardando il mondo con gli occhi della fede che i salmi ci donano, riempie il nostro cuore di pace. Volevo leggervi questa sera una delle quattro massime, una delle massime di Antonio Rosmini nel suo libro Massime di perfezione cristiana. E dunque la quarta massima dice: abbandonare totalmente se stesso nella divina provvidenza. Giustizia e diritto sono la base del trono di Dio. Il suo braccio è potente, tutto è nelle sue mani. E allora quando noi abbandoniamo tutto noi stessi, ci abbandoniamo completamente nella divina provvidenza, allora facciamo l'esperienza della pace del cuore. Quanto la rabbia, l'ira, l'inquietudine, la paura dominano talvolta la nostra anima perché non siamo abbandonati totalmente alla divina provvidenza. Così ci arrabbiamo perché le vicende della nostra vita non vanno come vorremmo noi. La parrocchia non va come vorremmo noi, la vita della comunità non va come vorremmo noi, la chiesa non va come vorremmo noi. E questo ci riempie di angustia, di amarezza. Mentre quanto è pieno di pace sapere che il braccio di Dio è potente, che la giustizia e il diritto sono la base del suo trono. Questa massima, continua Antonio Rosmini, racchiude un'intera confidenza in Dio e una confidenza in Lui solo. Racchiude un tenero amore, tutto riservato per Dio solo. Racchiude una fede viva, la quale fa tenere per indubitato che tutte le cose piccole e grandi del mondo pendono ugualmente dalla mano del Padre Celeste. È potente il tuo braccio. Sia le cose piccole che le cose grandi pendono ugualmente dalla mano del Padre Celeste. E nulla fanno se non come egli dispone al conseguimento degli altissimi suoi fini. Dunque una fede nell'infinita bontà, misericordia, liberalità e generosità del Padre Celeste, che dispone tutto per il bene di coloro che confidano in Lui, sicché i suoi doni, le sue finezze, le sue sollecitudini, le sue grazie siano la ragione della confidenza che i suoi figli hanno in Lui. E riprende un bellissimo brano del Vangelo dove Gesù dice: dico a voi, miei amici, anche i capelli stessi del vostro capo sono tutti contati. Non vogliate dunque temere, non abbiate paura. Se neanche un passero cade senza che il Padre Celeste lo voglia, ma voi valete più di molti passeri. E allora vedete il Salmo quando ci fa dire: tu domini l'orgoglio del mare, tu plachi il tumulto dei suoi flutti, sembra che il mondo schiumi come il mare contro Dio, ma alla fine tutto è nelle mani di Dio, è potente il tuo braccio, forte la tua mano, alta la tua destra. Dunque, queste parole che più li ripetiamo, più ci fanno guardare alla nostra vita con vera fede, con vera e totale confidenza in Dio, dalla quale solo può discendere la pace del nostro cuore. Dunque abbiamo visto che attraverso il Salmo facciamo questa esperienza della fedeltà di Dio. Fedeltà nelle vittorie che Dio concede al suo eletto, lo abbiamo visto la volta scorsa. La mia grazia, la mia fedeltà saranno con lui. Nel mio nome si innalzerà la sua potenza. Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. Così talvolta facciamo questa esperienza, anche noi chiamati, eletti, a immedesimarsi, a partecipare alla vita del Signore, alla vita dei suoi eletti. Facciamo l'esperienza di persone che si convertono, della nostra vita che porta frutto, di persone che accolgono l'annuncio di Cristo che portiamo nel mondo. E poi abbiamo visto lo stupore davanti alla bellezza della creazione, che ci invita a questa totale confidenza in Dio. Però a un certo punto il Salmo, al versetto 39, compie come un'improvvisa virata. La nave che fino ad ora veleggiava in mezzo al mare senza difficoltà, vincendo i flutti, vittoriosa, improvvisamente si trova nella tempesta, improvvisamente si trova nella prova. E allora ecco perché questo Salmo ci aiuta anche a vivere la serata del Giovedì Santo, dove Gesù viene tradito da uno dei suoi figli più amati, dall'amato discepolo, Giuda, viene abbandonato dai suoi. E allora l'eletto fa l'esperienza dell'abbandono. E anche a noi può capitare che il Signore ci faccia attraversare una dura prova. Ma ascoltiamo le parole del Salmo. Si riferisce a Davide, ma anche queste parole si riferiscono a Gesù e poi si riferiscono a ciascuno di noi quando siamo nella prova. Ma tu lo hai respinto e ripudiato. Ti sei adirato contro il tuo consacrato. Hai rotto l'alleanza con il tuo servo. Hai profanato nel fango la sua corona. Che gioia quando il Signore viene accolto. Ma che dramma quando veniamo presi in giro. Perché l'annuncio che portiamo di Cristo viene irriso. Quando vediamo gli eletti che volgono le spalle al Signore, che ci volgono le spalle. Hai profanato nel fango la sua corona. E come vedremo, Davide fa l'esperienza proprio di uno dei suoi figli prediletti che gli si rivolge contro. Assalonne, hai abbattuto tutte le sue mura e diroccato le sue fortezze. Tutti i passanti lo hanno depredato, è divenuto lo scherno dei suoi vicini. Magari stavamo prima in una parrocchia dove avevamo una comunità che ci seguiva, molto bella, poi veniamo spostati e non veniamo accolti. Tutti i passanti lo hanno depredato, è divenuto lo scherno dei suoi vicini. Hai fatto trionfare la destra dei suoi rivali, hai fatto gioire tutti i suoi nemici, hai posto fine al suo splendore e rovesciato a terra il suo trono. Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza, i giorni in cui sperimentiamo la gioia della vita, e lo hai coperto di vergogna. E qua lo vediamo nel racconto della Bibbia, riassunto così magistralmente dal Salmo, in forma poetica, in forma di preghiera. Davide non se ne accorge, ormai è sicuro del suo dominio su Israele, è sicuro della grazia, ha sperimentato tante volte che la grazia di Dio non l'ha mai abbandonato. Ha vinto più volte i suoi nemici con la forza di Dio e non si accorge che Assalonne, uno dei suoi più cari figli, si mette alla porta della città e quelli che arrivano per parlare con Davide, con il re, per chiedergli delle cose, gli dice: ah, ma se venite da me, se mi eleggerete re, sarete trattati meglio. Subito gli dà ragione contro il re. E Davide non se ne accorge, la rivolta aumenta sempre di più e dopo 4 anni la congiura diventa potente. Un informatore va da Davide e gli dice: il cuore degli israeliti si è volto verso Assalonne. La rivolta, la congiura è diventata troppo potente. Allora qui Davide, con una disponibilità a Dio e anche un'intelligenza fuori dal comune, dice: alzateci, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà. E inizia a salire l'erta degli ulivi. E qua c'è l'anticipo del monte degli ulivi di Gesù. Questa sera proprio, dopo aver donato il suo corpo e il suo sangue, Gesù nella Santa Eucaristia lo dona poi nella sua vita, prima nell'orto degli ulivi, poi sul Calvario e sulla croce. E Davide saliva piangendo e camminava con il capo coperto e a piedi scalzi. E allora un certo Simei, quando lo vede, esce imprecando contro Davide e gli getta sassi. E diceva: vattene, vattene, sanguinario e scellerato. È diventato lo scherno dei suoi vicini. Hai fatto gioire i suoi nemici. E noi domani lo vedremo. I nemici che prendono in giro Gesù. Come lo trattano. E allora uno dei servi di Davide dice: oh mio signore, vuoi che vada a tagliare la testa a questo uomo che si rivolta contro il re mio signore? Pensate a Pietro che brandisce la spada per difendere Gesù. Ma Davide rispose: se maledice è perché il Signore gli ha detto maledici Davide. E chi potrà dire perché fai così? Vedete questa obbedienza al disegno di Dio, che qui profeticamente anticipata da Davide, che in questo brano è veramente anticipo di Cristo, anche se non è Cristo, perché poi sappiamo che ne ha fatte un po' di tutti i colori dopo, però qui veramente è anticipo di Cristo che si fa obbediente fino alla morte. E Davide dice: ecco, il figlio uscito dalle mie viscere, a Salonne, cerca di togliermi la vita. Quanto più ora questo beniaminita, questo Simei, lasciate che maledica Davide, poiché gliel'ha ordinato il Signore. Vedete questa confidenza totale in Dio, anche quando tutto ci pare avverso e contrario alla fedeltà e alla promessa di Dio. Davide e la sua gente continuarono il cammino, e Simei camminava sul fianco del monte, parallelamente a Davide, cammin facendo imprecava contro di lui, gli tirava sassi e gli lanciava polvere. Pensate, quando c'è qualcuno che viene contro di noi, sappiamo che parla contro di noi, e guardando a Cristo, che vince il bene con il male, guardando la storia degli eletti, dei profeti, che vengono perseguitati, entriamo nell'esperienza che, come dice Santa Teresina di Gesù Bambino, soltanto le sofferenze possono generare anime. In verità vi dico, ci ha detto Gesù, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Questa sera in cui Gesù ci dona tutta la sua vita, ci dona tutto il suo corpo e tutto il suo sangue, questa sera in cui Gesù istituisce il sacerdozio, ci indica anche la strada perché la nostra vita possa generare veramente anime, che è partecipare alla sua morte, alla sua resurrezione, accettando le circostanze che il Padre Celeste ha pensato di farci attraversare nella nostra vita. E quando siamo nella prova, ecco, sorge la domanda: fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto? Arderà come fuoco la tua ira? È quello che sperimenta Gesù nell'orto degli olivi. Vedete, queste domande non sono illecite. Ma che differenza c'è nel fare queste domande nella preghiera, nei salmi, e invece stare lì a ragionare solo con la nostra testa, facendoci venire solo il mal di testa? Porre queste domande a Dio nella preghiera: ricorda quanto è breve la mia vita, perché quasi un nulla è creato ogni uomo. È nella prova che vediamo quanto siamo deboli. Quale vivente non vedrà la morte? Sfuggirà al potere degli inferi. Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Il Signore ci ha chiamato a portare frutto, avere il centuplo, la vita eterna. Ci ha promesso una vita di grazia e di gloria, eppure dobbiamo attraversare la prova dove tutto questo sembra venire meno. Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi. Porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, quanti irridono Dio oggi, con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano i passi del tuo consacrato. E allora questa sera guardiamo a Cristo, che presto verrà insultato. Eppure il Salmo si conclude come in un salto, non si capisce perché: benedetto il Signore in eterno, amen, amen. Si conclude con la certezza della fedeltà di Dio. Il salmista nell'Antico Testamento non capiva, non poteva capire come questo sarebbe potuto accadere. È quasi una fede cieca. Dopo tutte le prove e le domande, benedetto il Signore in eterno, amen, amen. A noi è stata data la grazia di vedere come questo è possibile, guardando a Cristo, che portando su di sé il peso della croce ci mostra che donando tutto noi stessi, solo donando tutto noi stessi, e questo è il sacerdozio, dono totale di sé, perché tutto abbiamo ricevuto da Cristo, allora e solo così è possibile entrare nella gloria. Solo attraverso la croce è possibile entrare nella gloria. E questo solo Gesù ce lo svela in maniera definitiva. E allora capiamo l'inizio del Salmo: la tua fedeltà è fondata nei cieli. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. I santi sono coloro che, accettando la strada che il Signore gli ha dato, partecipano alla morte e alla resurrezione di Cristo. Entrano nella vita senza fine, nella gloria senza fine. Questa gloria che ci è data in anticipo come viatico sulla terra attraverso il dono immenso e gigantesco della Santissima Eucaristia, anticipo del corpo futuro che ci verrà donato in paradiso, pane degli angeli che ci permette, pur nelle prove più terribili, di essere sostenuti dal corpo e dal sangue di Cristo. Questo dono immenso, immenso, che ci dà la forza anche nella prova di non perdere mai la speranza, di non perdere mai la certezza nella fedeltà di Dio che ci ha chiamato a servirlo come sacerdoti o come laici nel battesimo, ci ha chiamati a servirlo nella sua Chiesa, e anche quando tutto nella vita sembra essere contrario alla felicità che Gesù ci ha promesso, guardando a Cristo che dona se stesso, ed è poi dall'albero della croce che nasce la Chiesa, Immacolata sua sposa. Allora noi veramente possiamo dire anche noi quello che diceva, a cui è stata introdotta Santa Teresina di Gesù Bambino, patrona delle missioni: è solo con le sofferenze accettate in unione al sacrificio di Cristo che noi possiamo generare anime, possiamo incrementare la gloria della Santa Chiesa, Immacolata Sposa di Gesù, e rispondere a questa chiamata divina che il Signore ci ha fatto di partecipare al suo sacerdozio.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.